Mattina, veramente con la grazia del Signore, seguendo la guida del suo Spirito, io non sono preparato come vorrei, ma il Signore è preparato molto di più di me, come sempre, e il suo Spirito è pronto per parlare al mio cuore e ai nostri cuori. Vorrei che potessimo continuare questa mattina insieme le riflessioni inerenti alla Chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. Se non erro, siamo arrivati alla nona parte. Quindi leggiamo per l'ennesima volta un testo da Prima Timoteo, che è il nostro testo di partenza, capitolo 3, versetti 14 e 15. Prima Timoteo, capitolo 3, versetti 14 e 15. Io ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te, e se mai dovessi tardare, affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio. È la Chiesa del Dio vivente, colonna e base della verità. Amen. Allora, la volta scorsa abbiamo visto insieme, sempre sulla scia di questo versetto così prezioso che l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo, abbiamo visto insieme il battesimo. Abbiamo visto alcuni tratti importanti del battesimo che... riassumo brevemente. Abbiamo detto che avremmo parlato del battesimo e della cena del Signore, che sono due comandi, come talvolta vengono definiti, ordinamenti, perché sono ordini da parte di Dio, che la Chiesa, cioè i figli di Dio, la Chiesa quando si riunisce alla presenza del Signore, amministra per la grazia di Dio. Quindi siamo partiti dal testo di Matteo 28, 19, 20, ve lo ricordate, quando dice: fate miei discepoli, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli. Il battesimo abbiamo visto come inizio del cammino del discepolo. Chi è il discepolo? Lo ripetiamo, colui che impara dal maestro. Il maestro è il Signore, il discepolo è colui che viene ammaestrato dal maestro, colui che segue il maestro. E tutti noi siamo discepoli del Signore. Tutti noi nel nostro cammino, nella nostra vita, in un momento siamo divenuti discepoli del Signore e rimaniamo discepoli del Signore, perché vogliamo nella nostra vita, tramite ciò che la parola di Dio chiama santificazione, nel nostro percorso di purificazione e di crescita nella nostra somiglianza al Figlio di Dio, per l'opera dello Spirito Santo, cresciamo nella direzione che il Signore vuole. Che noi cresciamo, per prendere la forma del Signore, secondo la sua volontà in noi. Quindi battesimo e cena del Signore per il discepolo. Il battesimo avevamo detto che era l'inizio, non si sente? Grazie Giuseppe. Il battesimo abbiamo detto che era l'inizio del cammino del discepolo. Riassumo alcune cose e poi passiamo alla cena del Signore per la grazia di Dio. E è un atto di ubbidienza, lo voglio ripetere al Signore, perché è un comandamento. Come qualsiasi comandamento noi siamo chiamati ad ubbidire senza mettere in campo il nostro discernimento. Vi ricordate alcune giovedì fa parlai di Saul, no? Vi ricordate quando Saul gli venne dato un comando ben preciso. E lui, sollecitato dal popolo e temendo più il popolo rispetto a Dio, prese una decisione di offrire un sacrificio senza aspettare Samuele. Questa fu la sua prima decisione che prese, e la seconda decisione che prese fu quella di... La seconda decisione che prese fu quella di risparmiare il re degli Amalechiti e di risparmiare il meglio dei buoi, delle pecore e di quant'altro, del bestiame. Queste due decisioni che prese Saul sono i due grandi peccati. Dio condanna e a un certo punto dice: io ti rigetto come re di Israele e ne sceglierò un altro. Questo cosa ci dice? Ci dice che noi dobbiamo ubbidire. A un certo punto il Signore cosa dice? L'ubbidienza vale più del sacrificio e il dare ascolto più del grasso dei montoni. È ubbidire a Dio anziché agli uomini, è più del sacrificio, e ascoltare più del grasso. Perché questi due peccati nella parola di Dio sono come la divinazione e l'adorazione degli dei domestici, la ribellione, che è il contrario dell'ascolto. Quando uno non ascolta, si ribella. Non c'è un'altra via di mezzo. O ascolto, o mi ribello. Ma ascolto un po', ascolto la metà. No, non è così. O ascolto o mi ribello. Non c'è la via di mezzo agli occhi di Dio. Saul aveva ascoltato parzialmente però. Quindi anche l'ascolto parziale è una ribellione. Ce ne occupiamo un'altra volta, dai, niente. Tanto si sente. Cercherò di parlare più forte se non si sente la voce. O ascoltiamo o ci ribelliamo. L'ascolto parziale è una ribellione. Per questo nel contesto del battesimo, se il Signore dice che dobbiamo ascoltare e dobbiamo ascoltare pienamente. E questo è il comandamento. Il battesimo, avevo detto, che è una testimonianza, è una dichiarazione visibile di qualcosa di invisibile. Di quale cosa? L'immersione, la sommersione, essere immersi e sommersi significa essere morti, non che moriremo durante l'immersione. E noi in Cristo siamo già morti per fare morti con Lui e risuscitati con Lui, non che moriremo, non è qualcosa che dice mi battezzo per fare qualcosa, no, mi battezzo per simboleggiare qualcosa che è già avvenuto tra me e il Signore nella mia vita. Scendo nell'acqua, entro nella morte, esco dall'acqua per simboleggiare la mia risurrezione in Cristo Gesù. E questo è fondamentale, e ci sono vari passaggi che abbiamo, che non ripeto. Quindi questo ci ha portato a concludere che non ha alcun senso battezzare qualcuno che non sia passato attraverso questa fede personale, questa dichiarazione di morte e di risurrezione. Di morte e di risurrezione e di fede nell'opera del Signore Gesù. Chi non ha sperimentato ciò che il battesimo simboleggia, non ha senso battezzarlo. Questo è il punto a cui siamo arrivati secondo le scritture. Chi amministra il battesimo, abbiamo detto, lo fa sulla base di una testimonianza personale. Nessuno conosce appieno i cuori, solo Dio. È scritto nella parola di Dio che Dio conosce quelli che sono i suoi. Dio li conosce, anzi li ha anche preconosciuti per quanto è scritto, ma li conosce, quindi Dio lo sa. Gli stessi apostoli a un certo punto hanno dovuto ammettere che alcuni se n'erano andati. Taluni di quelli, abbiamo anche dei casi documentati, erano stati battezzati, ma se ne sono andati. E l'apostolo Giovanni dice, se fossero rimasti sarebbero stati dei nostri, se ne sono andati. Poi lì non va nel dettaglio riguardo a se ne sono andati altrove, come in altri casi invece è scritto se ne sono tornati nel mondo, perché hanno amato il mondo più di Cristo. Per il battesimo c'è una parola da accettare. Vi ricordate Atti capitolo 2 che abbiamo letto l'altra volta? Quelli che accettarono la parola, c'è questa parola da accettare. Non c'è una parola diversa che noi dobbiamo accettare, ma la parola di Dio. Quelli che accettarono questa parola furono battezzati, dice la scritta. Ed è questo che ruota attorno al battesimo. Quindi il battesimo parla di peccato, di perdono, di unione con Cristo, di rigenerazione e di ravvedimento. Questi sono i messaggi che vengono dati attraverso il battesimo. Il battesimo, infine, non è un'opzione, quindi, sebbene abbiamo visto il caso del ladrone in croce, non è un'opzione, non è una scelta volontaria, ma è un comando, lo voglio ripetere per l'ultima volta, è un comando al quale il credente viene chiamato. E per il battesimo non bisogna essere pronti, nel senso, mi sono preparato molti anni, ora posso essere battezzati. Questo non è il messaggio biblico. Bisogna essere veramente morti e risuscitati con Cristo. Questa è una condizione necessaria che il Signore ci chiama, secondo le scritture. Infine, il battesimo è un impegno, un patto in qualche modo con il Signore, certamente, ma anche con il suo corpo. Leggiamo questo testo da quale partiamo, che è la nostra connessione, per quello che l'ho ripetuto, tra il battesimo e la cena del Signore. Io vedo in qualche modo correlate, e ora vi dico perché. In Prima Corinzi, al capitolo 12, troviamo questo testo, che dice, 12:12, siccome il corpo è uno ed ha molte membra, tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un unico corpo, così ancora è di Cristo. Infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito, attenzione, qui non parla del battesimo in acqua, ma il battesimo di un unico spirito, al quale il battesimo in acqua ne fa testimonianza. Il battesimo di un unico spirito per formare un unico corpo. Giudei, greci, schiavi e liberi, noi tutti siamo stati abbeverati da un unico. Allora il battesimo cosa ci dice anche? Che noi abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito per essere un unico corpo. Allora il battesimo, con la testimonianza del battesimo, e l'abbiamo visto anche l'altra volta nel libro degli Atti, quando il libro degli Atti ci dice che erano assidui nel tempio, erano assidui nel rompere il pane, erano assidui nella testimonianza, erano assidui all'insegnamento degli apostoli, perché avevano capito che entrare in Cristo, entrare nel corpo di Cristo, non voleva solo poi dire essere indipendenti, ma voleva dire entrare a far parte di un corpo dal quale tutti noi dipendiamo. Non siamo dipendenti, abbiamo un unico capo che è capo di tutti, che è Gesù Cristo, e soltanto Gesù Cristo, e ancora Gesù Cristo, alla quale noi tutti, tutto il suo corpo, prende vita, prende forma e si muove secondo la sua volontà e per la sua gloria. Quindi questo è fondamentale. Poi potremmo pensare erroneamente, alla luce di questi passaggi, che il battesimo sia solo una cosa per me. Certamente è una cosa per noi davanti al Signore. Nessun altro lo può fare per noi. Genitori, parenti e quant'altro, nessuno può scegliere per noi. La scelta è personale. Ma entrando, scendendo nell'acqua, essendo in Cristo, stiamo anche dicendo, e ce lo testimonia Atti 2, che noi siamo anche entrati nel suo corpo. Sono due cose che non possono essere scisse, separate. L'apostolo Giovanni a un certo punto severamente dirà: dice di amare Dio e non ama i fratelli, è un bugiardo. E la parola di Dio non è in lui. Giovanni, l'apostolo dell'amore, serio in quel momento, molto, una parola che offendente oserei dire, taglia in maniera pesante, per dire che chi dice di amare Dio, chi proclama di amare Dio e non ama il fratello, e vede, mentre Dio ad oggi non lo vediamo, in questi occhi, un bugiardo. E la verità, attenzione, non è lui. Gesù è la verità. E questo è molto, molto importante. E la cena del Signore parte da riconoscere. Lo vediamo tra un attimo, però lo voglio appoggiare già questa cosa. Il passo di Prima Corinzi 11 che abbiamo letto e potremo anche rileggerlo insieme stamattina, lo rileggeremo insieme. Dimora tra due passaggi. Il primo è Prima Corinzi 10, dove ci dice chiaramente che noi siamo il corpo di Cristo, e lo leggeremo dopo, e Prima Corinzi 12 che abbiamo appena letto, che dice voi siete il corpo di Cristo. Il passo centrale di Prima Corinzi 11, che si colloca proprio al centro di questa verità, ci dice: chi non riconosce il corpo del Signore è sotto un giudizio. E siccome vedremo tra un attimo che nel pane non c'è fisicamente il corpo del Signore, ma è un simbolo, è chiaro che questo corpo del Signore al quale si riferisce, personalmente ritengo che sia certamente il corpo spezzato, che si è spezzato sulla croce, sul legno, ma chiama fortemente ciò che l'apostolo Paolo, ciò di cui l'apostolo Paolo stava parlando in quei capitoli. Questo è molto, ma molto importante. Motivo per cui talvolta, no, quando siamo all'esterno, no, in qualche modo, ci sono ospiti, si è sempre detto, attenzione, attenzione, non è una magia, non è niente di magico, ma attenzione, la parola del Signore, la cena del Signore è qualcosa di molto serio. E si dice, cosa si dice? E chi non è in comunione con il Signore, ma anche la sua chiesa locale, stia attento a prendere del pane, perché la Bibbia, noi crediamo, almeno io lo credo, quando la Bibbia parla di molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono, il Signore oggi non fa quella quantità di morti che faceva probabilmente al tempo, la sua grazia. Quando la Bibbia parla di questo ci sta dicendo che è seria, è qualcosa che noi dobbiamo fare con serietà davanti a lui. Talvolta, faccio una piccola parentesi, no? Quando pensiamo al mentire, a dire le menzogne, abbiamo riflettuto mai su Anania e Saffira? Io non credo che Anania e Saffira siano lì per caso nella parola di Dio. Al mentire, un uomo e una donna che hanno mentito allo Spirito Santo sono morti. Uno dopo l'altro. Perché vi siete accordati a mentire allo Spirito di Dio? E arriva la moglie. Vi siete accordati pertanto? Sì, pertanto. I piedi di quelli che hanno portato via tuo marito sono alla porta. Boom, via. La parola di Dio è seria. Che noi siamo la verità. Dobbiamo essere la verità. Siamo sostegno, colonna e base della verità. Cristo è la verità. Noi dobbiamo sostenere la verità ed essere veri. Io stesso, talvolta, confesso al Signore. Ve lo confesso anche davanti a voi. Confesso al Signore: Signore, in questo frangente io non sono vero, c'è della doppiezza in me. Voglio che tu la distrugga, perché la odio. Tu la odi, la voglio odiare anch'io come la odi tu. È l'unico modo per abbandonare un peccato. Se Dio ci mette davvero l'odio per quel peccato, noi lo abbandoneremo. Altrimenti continueremo a fare: Signore, Signore, non riesco a abbandonare il peccato. Non riesci a far niente, non riesci. Non riuscirai mai a far niente. Sarai solo piangere, lamentarti. Ma se Dio viene nella tua vita, ti possiede con la sua parola, cioè mediti la parola, la leggi, la mediti, la mangi, quella parola di Dio potente, possente, allora quella parola metterà in noi, come dice la scrittura, l'apostolo Paolo, questo peccato diventa estremamente peccante nella nostra vita. E allora il Signore farà con la sua grazia, per opera dello suo spirito, ce lo farà abbandonare. Ci sono dei peccati che io ho chiesto al Signore di abbandonare, ma non è ancora diventato estremamente peccante per me, perché se no l'avrei già abbandonato. quando diventa estremamente peccante. Il cuore di Dio è il nostro cuore. Riusciamo a vedere in qualche modo, a percepire che quello che noi facciamo disonora Dio. E allora con un cuore sincero siamo pronti ad abbandonarlo. Altrimenti è solo religione, altrimenti è precetto dopo precetto, regola dopo regola, e non serve a niente. È Dio che opera in noi il volere e l'operare per la sua benevolenza, perché ci vuole bene. Dio ci ama più di noi stessi. Ci avete mai pensato? Certamente sì. Dio ci ama più di noi stessi. Quando rifiuta i nostri piagnistei è perché ci ama più di noi stessi, perché antivede quello che è il bene per noi, vede al di là di quello che noi vediamo. Io sono anche astigmatico ipermetrope, quindi certamente ho anche dei difetti visivi in questi occhi, però il Signore ci parla con questo, ci parla nel cuore, col suo spirito, e lì noi siamo benedetti. La cena del Signore è meravigliosa, l'unicità del suo corpo, quanto è importante. Guardate fratelli, lo dico per me stesso, non lo dico per voi, quando noi tra 39 minuti o forse un po' prima diremo amen a questo tempo, e forse tra un'oretta saremo tutti fuori da questa sala, saremo ancora chiesa là fuori, saremo ancora chiesa, saremo ancora la piccola chiesa di Via Venturi che vuole onorare il suo Dio nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nel nostro luogo, nei luoghi di lavoro. Saremo ancora chiesa. Per questo la chiesa non è solo la domenica mattina, il corpo non è solo la domenica mattina, e questo io sto cercando di fare in modo che il Signore me lo dica, me lo ridica, me lo ancora dica, perché il popolo di Israele, ciò che vediamo nell'addietro ci fa capire quanto è importante il sentirsi un corpo, o il sentirsi come era nell'Israele un popolo, sapendo che se c'era qualcuno che si contaminava tutto il popolo perdeva, c'erano dei morti. Vi ricordate Adai, quando il Signore aveva detto non andate perché in mezzo a voi c'è dell'interdetto? E il Signore, ok, abbiamo capito, adesso andiamo, vinceremo. Sono morte delle persone in quella battaglia, perché Acan aveva sepolto delle cose che Dio aveva detto non le toccate, distruggetele. E questo ci dovrebbe far capire cosa vuol dire essere un corpo. Io lo capisco non come lo dovrei capire, e a maggior ragione dovendo dire queste cose capisco che dovrei capirlo molto di più, dovrebbe essere di più parte di me, però lo desidero con tutto il cuore davanti al Signore. Il corpo ha molte membra, e se non si discerne il corpo del Signore non ha alcun senso partecipare alla sua messa, o è rischioso. Prima di essere frainteso dico una cosa. Una volta il nostro fratello anziano Sauro disse: se uno una volta non prende il pane e il vino ci può stare, si mette a posto con il Signore, due volte si può ancora stare, tre volte comincia a scricchiolare, quattro volte è un'eresia, perché il pane e il vino è un comando di Dio, è un comando di Gesù, e noi dobbiamo fare in modo di essere in comunione con Lui e in comunione con il suo corpo. In passato ci sono state talune situazioni in cui un fratello in evidente situazione di peccato gli veniva detto astieniti dal pane e dal vino, ma quanto deve essere... Il nostro cuore deve umiliarsi di fronte a una parola del genere da parte degli anziani. Quanto? Per dire: Signore, ma è talmente importante nella tua parola questo, perché è un tuo comando. Ogni volta che vi trovate, annunciate la morte del Signore, e lo dovete fare fino a quando? Finché io venga. È importante. Questo non è per mettere un carico addosso su di noi, non posso più prendere la cena del Signore. È proprio per fare il contrario. Per invitare noi stessi a capire quant'è l'importanza della cena del Signore, di questa comunione che noi abbiamo assieme, in questo pezzettino di pane, in questo calice che passò nella notte che fu tradito tra i suoi. Ma che meraviglia! Io perdonatemi se non riesco a dirlo bene come andrebbe detto, ma è qualcosa di straordinario. Lo stesso calice che passò tra i suoi nella notte che fu tradito, e a tavola c'era il traditore. Quello che devi fare, fallo presto. E non capirono. Pensavano che dovesse andare a fare qualcos'altro. Ma Gesù lo sapeva. E cosa disse prima di quella cena? Ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi. Il desiderio di Dio, del Figlio di Dio, è di cenare con noi. E pensate qual è il dolore di Dio in quella lettera alla chiesa di Laodicea, dove c'era Gesù che picchiava la porta di una chiesa che aveva chiuso le porte al Signore Gesù. dicendo: fammi entrare, voglio cenare con te. La cena è la comunione, la cena è la comunione. Ora abbiamo perso, l'ho detto tante volte, un po' il concetto di cena, perché nelle nostre case è entrato il parallelepipedo. Il parallelepipedo che prima era tubo catodico, poi è diventato LCD, display a cristalli liquidi, e poi oggi ci sono altre. Quindi si schiaccia sempre di più questo parallelepipedo, però il concetto è sempre lo stesso. Cambia una delle sue diciamo quote in una delle sue dimensioni, però il concetto è lo stesso. L'intimità di mangiare insieme alla famiglia, quando si spezza il pane, si mangia insieme. Era grandemente considerata la cena come un momento di comunione di tutta la famiglia. E quanto più importante questo momento di comunione di tutta la famiglia di Dio, di questa parte di famiglia di Dio, perché ce ne sono altre, alla sua presenza. Che meraviglia. Leggiamo il testo di Prima Corinzi, al capitolo 11. Abbiamo letto, lo rileggiamo. Adesso abbiamo un po' di minimo di contesto in più per poter leggere queste parole di nuovo. Poiché ho ricevuto dal Signore, anche lo stesso Paolo aveva ricevuto queste cose. Quanto mi piace questo "ho ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso". Non era una sua idea, era qualcosa di Dio. E lo dice chiaramente: ho ricevuto dal Signore queste cose. Cioè che il Signore Gesù nella notte che fu tradito prese del pane. E dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Pensate, Gesù aveva il pane in mano, lo ha spezzato. Questo è il mio corpo che è dato per voi. Cosa avranno pensato? Cosa possiamo pensare noi al corpo di Gesù col pane che si spezza? Quando sentiamo lo spezzarsi del pane, il suo corpo si è spezzato per noi. Sebbene, come è scritto, nessuno delle sue ossa ne fu rotto, secondo la profezia. Infatti non furono fiaccate le gambe al Signore Gesù come agli altri due che stavano uno a destra e uno a sinistra, però il suo corpo è stato completamente dilaniato dai flagelli, dilaniato dagli sputi, dilaniato dagli schiaffi, dilaniato dalle menzogne, dilaniato da ogni percossa, dilaniato dai chiodi nei polsi, perché per sostenere un uomo non basta inchiodare un chiodo qui, ma bisogna inchiodarlo qui, sul legno, perché qua è morbido. Dilaniato per noi, si è spezzato. Questo è il mio corpo, è dato per voi. Fate questo, ecco il comandamento. Fate questo, spezzate il pane in memoria di me. È serio Gesù mentre ne parla, è serio Paolo mentre ce lo rammenta. Siamo seri noi mentre prendiamo il pane e beviamo del calice. Nello stesso modo, alla stessa maniera, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice che conteneva il vino è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta, di nuovo, ogni volta, poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga, come è scritto nella tovaglietta che copre il pane e il vino, finché egli venga. Perciò, cioè alla luce di quello che ho detto fin qui, che il Signore ha detto queste cose che io vi trasmetto, che quello è il suo corpo che si spezza, che quello simboleggia il suo sangue che si versa per il nuovo patto, voi fatelo finché egli venga, poiché il Signore tornerà. Questo è un altro verso che ce lo testimonia dei tanti nella parola di Dio. Voi fatelo finché egli venga, perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e del sangue del Signore, cioè verso quel corpo e verso quel sangue del Signore, ma in qualche modo anche verso il suo stesso corpo al quale appartiene. Perché la parola del Signore al capitolo 10 dice: voi siete il corpo di Cristo. Poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Un giudizio, se non si discerne il corpo del Signore. E abbiamo letto prima nel capitolo 12: voi siete il corpo del Signore. Abbiamo letto che il pane rappresenta il corpo che si spezza e il vino, il sangue che si versa. Lo sappiamo, l'abbiamo detto molte volte. Però è seria la parola di Dio. Questo non è per me, ripeto ancora una volta, per mettere addosso un carico che noi non possiamo portare, ma fare sì che noi veniamo, desideriamo la mensa del Signore, perché è di grande valore sotto al cielo, è di grande valore sotto al cielo il momento in cui beviamo del calice e rompiamo il pane assieme. Ci sono molti significati. Quindi è un comandamento: fate. Se volete lo potete fare. Quando avete tempo lo potete fare. No, no, fate. Fate questo, fatelo. Quando vi radunate, fate questo in memoria di me. Mentre lo fate, pensate a me. Pensate a me, dice Gesù, non a me. Pensate a me, dice il Signore. Pensateci. Pensate a me. Pensate al mio corpo. Pensate al mio sangue che si è versato per ciascuno di voi. Fate questo in memoria di me. E questo stesso testo, se lo volete leggere, lo potete leggere ovviamente nei Vangeli. Matteo 26, Luca 22. Potete leggere queste stesse parole con qualche chicca che certamente potete trovare, perché questi testi sono meravigliosi. Fate questo in memoria di me. Ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate, fate un annuncio. Quale annuncio? Gesù è morto. Annunciate la morte del Signore. Gesù è morto. Quel corpo e quel sangue sono la morte di Gesù per noi. Egli è morto per noi. Fate questo in memoria di me. Ogni volta che voi lo fate, voi annunciate. Fate un annuncio. È un annuncio tra di noi, ma è anche un annuncio celeste. Un annuncio che viene predicato sotto il cielo. Perché noi non parliamo solo a coloro che noi vediamo. Parliamo anche agli spiriti, principati e potestà di questo mondo di tenebre, al quale noi predichiamo che il Signore è morto per noi e noi lo aspettiamo. Non a caso, tra gli ultimi versetti della parola di Dio, lo Spirito dice: vieni Signore Gesù. Lo Spirito e la sposa dicono: vieni Signore Gesù, perché lo aspettano. Vieni Signore Gesù. Fino a quando? Finché Egli venga. Allora, è bello questo verso, perché noi facciamo delle dichiarazioni importanti mentre noi prendiamo il pane, beviamo del calice. Prendiamo il pane assieme e beviamo del calice assieme. Dichiariamo simbolicamente la nostra unione con Lui, dichiariamo simbolicamente la nostra comunione con Lui, perché noi mangiamo di quel pane e beviamo di quel calice che simboleggiano il suo corpo e il suo sangue spezzato e versato per noi. Comunione con Lui e il patto che Egli ha fatto con noi. Questo è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete, in memoria di me. Sua grazia di Dio. Allora il pane e il vino rimangono pane, rimangono vino nella loro sostanza, ma sono carichi di grande significato. Io ho riflettuto, rileggendo queste cose, quando noi mangiamo del pane e beviamo del calice, stiamo dicendo che la nostra vita, il nostro sostentamento spirituale dipende solamente da Lui. Noi viviamo di Lui. Ho ripensato a quei passaggi difficili, talvolta, di Giovanni capitolo 6, che dicono: chi non mi mangia, chi non mi mangia. E non è una questione di mangiare questo pane, bere di questo calice, perché mangiando fisicamente quel pane, quel calice, succeda qualcosa. Ma chi non mangia di Lui? Chi non si nutre di Lui, chi non vive di Lui, per questo che è così importante. Non ha, è come se noi smettiamo di mangiare, il nostro corpo si avvilisce, perdiamo le forze, le energie, fino a quanto non riusciamo più a camminare. E poi se continuiamo, la nostra vita si spegne. E così è con Gesù. Se noi non ci nutriamo di Lui, non lo mangiamo fisicamente in qualche modo, spiritualmente, no, il nostro spirito si avvilisce. Ma in Lui noi prendiamo la forza per camminare. Se non ci nutriamo di Lui, della Sua parola, noi ci avviliamo. Io mi avvilisco se non mi nutro della Sua parola e di Lui. E di Lui e della Sua parola, perché Lui è la parola. E questo è meraviglioso. Il pane e il vino rimangono pane e rimangono vino, perché gli stessi apostoli hanno mangiato del pane e hanno bevuto del vino quando è stata istituita la Chiesa, la cena del Signore. Primariamente perché Gesù era ancora vivo. Quindi primis loro non hanno mangiato niente di diverso dal pane e del vino. Però questo pane e questo vino sono pieni di significato per noi. Non vi è alcuna ripetizione del sacrificio di Cristo. E questo lo leggiamo nella parola di Dio, perché è importante. Il sacrificio di Cristo non viene ripetuto, ma è stato fatto, come dice la parola, una volta per sempre. Ma noi ne beneficiamo continuamente. In Ebrei, al capitolo 9, è scritto, questo è importante perché è anche il centro di una eresia biblica, che è quella della ripetizione del sacrificio di Cristo che si opererebbe attraverso la messa domenicale. Ma questo non è vero, in quanto la scrittura dice diversamente. Nel versetto 27, come è stabilito, capitolo 9, come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, e anche questo è importante, come parentesi, non esiste la reincarnazione come la conosce l'uomo. Esiste una glorificazione in corpi diversi per coloro che sono di Cristo, quando saremo risuscitati, e esiste una morte eterna per coloro che non sono di Cristo. Ma non esiste un altro tipo di reincarnazione come la conosce l'uomo. 10, 20, 30 vite, oppure come certe religioni orientali, incarni in un maiale o quant'altro. Quelle sono tutte eresie demoniache, bestemmie. Come stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola. Il sacrificio di Cristo è una volta sola, e questo sacrificio è per sempre. Per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a quelli che lo aspettano per la loro salvezza. Attenzione, perché solo molti ne beneficeranno, ma non tutti. Quindi, per portare il peccato di molti, solo alcuni, solo molti, beneficeranno di questo sacrificio, perché altri, purtroppo, l'avranno rigettato. Per portare, per quelli che aspettano per la loro salvezza. È lo stesso testo, se volete, ce ne sono, lo ripete perché è importante, al capitolo 10 è scritto, verso 10, in virtù di questa volontà noi tutti siamo stati santificati mediante l'offerta, e questo è ancora più chiaro, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Quindi il sacrificio di Cristo è fatto una volta per sempre. Quindi qui non ripetiamo il sacrificio di Cristo. Non per questo però questo pane, questo calice non siano di importanza, di grande importanza nella Chiesa del Signore. Chi partecipa alla cena del Signore? Allora nell'Evangelo di Matteo, a un certo punto, al versetto 26, al capitolo 26, verso 28, scrive: bevetene tutti. Tutti chi? Chi sono questi tutti? Sono quelli che hanno compreso, hanno vissuto quello che c'è scritto in Prima Corinzi al capitolo 10, che adesso leggiamo, è il momento in cui questo verso ci aiuta a capire. Io parlo come a persone intelligenti, dice l'Apostolo Paolo, capitolo 10, versetto 15. Giudicate voi quello che dico. Il calice della benedizione è questo, che noi benediciamo. Non è egli la comunione col sangue di Cristo? La comunione, la cena, la comunione col sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo, non è egli la comunione col corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un unico corpo. Perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. E ancora, Prima Corinzi 12, versetto 12, poiché siccome il corpo è uno e da molte membra, lo rileggiamo, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un unico corpo. Versetto 27, voi siete il corpo di Cristo, membra di esso, ciascuno per parte sua. Chi accede alla cena del Signore? I membri del corpo di Cristo. Tutti i membri del corpo di Cristo, coloro che riconoscono la comunione con il suo sangue, che sono in comunione con il suo sangue e in comunione col suo corpo. Noi, che siamo molti, siamo un corpo unico. Voi siete il corpo di Cristo. Ecco perché è importante. È importante. E, guarda caso, al capitolo 11, che è in mezzo al 10 e al 12, dice: chi mangia e beve un giudizio su se stesso, perché a Corinto succedevano delle cose che non dovevano succedere, c'erano degli sbevazzamenti e delle agapi, dei disordini, in cui non si face, non, quello che si faceva non era la cena del Signore, ma erano qualcos'altro. E allora il Signore interveniva. Questo capitolo 11 che noi leggiamo tutte le domeniche è in mezzo al 10 e al 12, non è avulso nella parola di Dio, calato fuori dal contesto, ma è nel contesto della comunione col corpo di Cristo e la comunione col sangue di Cristo. Perciò, ecco perché il battesimo, se noi siamo stati immersi nella sua morte e siamo risuscitati con lui, siamo parte del corpo di Cristo e accediamo alla cena del Signore in maniera consapevole. È importante essere consapevoli di che cos'è la cena del Signore, per non attirare un giudizio su noi stessi. Questo è importante, la comunione col corpo è importante, la comunione col corpo è importante. Ecco perché spingo tante volte, perdonatemi se lo faccio, su quanto è importante riconoscere il corpo del Signore, la sua Chiesa, i suoi figli con cui noi siamo chiamati ad avere comunione. Tant'è che a un certo punto nella parola di Dio, nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 5, questa cosa è talmente importante che Dio arriva a dire, Signore, tramite il Signore Gesù, il nostro amato Salvatore, dice, se tu hai la tua offerta, ma hai qualcosa contro il tuo fratello, o sai, anzi, dice che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lasciala lì la tua offerta, e va, riconciliati col tuo fratello, poi vieni, non è non fare l'offerta, poi vieni, e offri quello che tu desideri offrire alla gloria di Dio. Questo è fondamentale, è importante. Io mi sento così, così piccolo di fronte a così tanta gloria. Però il Signore desidera cenare con noi. Desidera cenare con noi. Questa cena è un simbolo del desiderio che ha Dio di cenare con noi. Mi è venuto in mente, ve lo ricordate quel bellissimo passaggio di Esodo capitolo 24? Quando ci sono Mosè, Nadab, mi pare, Abiù e 70 anziani di Israele che salgono e mangiano e bevono alla presenza di Dio. Dio ha sempre desiderato cenare con noi. Dio desidera cenare con noi. Vuole cenare con noi. È bello quel passaggio perché a un certo punto videro l'Iddio di Israele. Sotto i suoi piedi c'era come un pavimento di zaffiro, simile allo zaffiro. E dice, l'Eterno non mise loro le mani addosso. Gli permise di mangiare alla sua presenza. E noi oggi possiamo mangiare alla presenza di Cristo. Anzi, Cristo desidera che noi mangiamo con noi. Beati gli invitati alla mensa del Signore. Beati gli invitati alla mensa del Signore. Che meraviglia la sua parola. E questo è meraviglioso. La nostra comunione col capo e l'appartenenza al corpo. Voi che siete molti, siete un unico corpo. Quando vi radunate, ricordatevi di colui che ha spezzato il suo corpo e colui che ha versato il suo sangue per voi. Fate questo in memoria di lui finché egli venga. Questo è importante ed è meraviglioso. Questo è l'esame che siamo chiamati a fare. Tante volte ci è stato ricordato anche dal nostro fratello anziano Giorgio, che talvolta faceva, o col nostro fratello Marcello, che leggendo quel passo calcava su quel... Chiunque mangia il pane, chiunque berrà del calice del Signore indegnamente, scandendolo in sillabe, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Perciò dice l'uomo, esamini se stesso, lo provi se stesso, così mangi del pane e beva del calice, perché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso o su se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Quindi qual è l'esame? Discerniamo il corpo del Signore, discerniamo il corpo del Signore. Questo è fondamentale, questo è fondamentale. Non è una questione di merito, ma è una questione di unità, di essere uno in Cristo Gesù. È bello rompere il pane e bere del calice insieme, con questo nel nostro cuore. Talvolta è capitato a tutti noi, no? Di essere in visita in un'altra chiesa, un'altra piccola comunità, chiesa, chiamiamola chiesa, dove ci sono dei fratelli, e poter bere del calice e spezzare del pane. Perché siamo in comunione con Cristo, come loro sono in comunione con Cristo, e perché facciamo parte dello stesso corpo. Il calice che benediciamo non è esso la comunione col sangue d'esso, è il pane che noi rompiamo, non è la comunione con il corpo d'esso. Allora voi che siete molti, siete un unico corpo, e questo è da discernere. E io lo vedo moltissimo collegato a quello che dice l'Apostolo Giovanni, che dice di amare Dio, ma odia suo fratello, è un bugiardo, la verità non è in lui. E allora rispondiamo alla domanda che eravamo lasciati all'inizio, ma se non prendo il pane e non bevo del calice, è lo stesso? Alla luce della parola di Dio mi viene da dire che non è assolutamente lo stesso. davanti a Dio è un qualcosa su cui dobbiamo fermarci e riflettere. Perché se prendiamo questa decisione in cuor nostro, vuol dire che c'è qualcosa di grave che dobbiamo sistemare prima possibile, verso Dio e verso il suo corpo. Qui mi piace quando, rileggendo queste cose, poi vado verso la conclusione, rivedendo queste cose, avendo queste parole che il Signore dice alla mia vita personale, mi piace pensare e osservare maggiormente quando noi tutti insieme portiamo alla bocca il pane e beviamo un po' di vino, sapendo che cosa stiamo proclamando sotto il cielo? La morte del Signore e la nostra comunione con Lui, tutti insieme, e la nostra comunione tra di noi. Che cosa può essere? Perché noi prendiamo questo pane e lo beviamo insieme? Non lo beviamo per esempio a casa nostra, che lo stiamo proclamando come corpo davanti a Lui, la nostra comunione con Lui, col corpo e col sangue, e la nostra comunione tra di noi. Questo è un simbolo. E poi stiamo anche proclamando, come ho detto, noi senza di te non viviamo, senza il tuo corpo, senza il tuo sangue noi non viviamo, senza nutrirci di te noi non viviamo, ma viviamo solo con te e per la tua gloria. Questo è ciò che il Signore ha messo nel mio cuore questa mattina. A Lui sia la gloria, ora e per sempre, in Cristo Gesù. Amen.